Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: Birmania, 1 febbraio 2021, 2 anni di terrore e violenza contro i civili. Nonostante le sanzioni internazionali, le grandi compagnie petrolifere occidentali continuano a sostenere i generali golpisti. Ucraina, pressing senza precedenti di Kiev per coinvolgere sempre di più i paesi della NATO nel conflitto con la Russia. La linea rossa della Germania, c'è una differenza tra carri armati e aerei da combattimento. Stati Uniti, incontro cruciale tra Joe Biden e lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. Sul tavolo l'innalzamento del debito pubblico per evitare un default. Brasile, la parola ai sindacati. Ai nostri microfoni il presidente del CUT, Douglas Izzo, racconta i negoziati in corso col governo Lula per cancellare le politiche ultraliberiste di Bolsonaro. Benavides, Argentina, 53 anni fa, il più grande incidente ferroviario della storia del paese, la storia di Esteri. Progetti sostenibili, l'adattamento dell'approvvigionamento idrico al cambiamento climatico, il modello Wolfsberg in Carinzia. Romanzo a fumetti, almeno 200.000 persone al Festival di Angoulême in Francia. Il prestigioso Oscar alla carriera al franco-siriano Riyad Satouf per il graphic novel in 6 volumi, L'Arabo del Futuro. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con le notizie. In molti paesi europei i lavoratori sono in lotta per i loro diritti. In Spagna è partito oggi, nella regione della Navarra, uno sciopero a tempo indefinito dei medici. Si tratta della 5ª comunità autonoma del paese in cui da novembre scorso ci sono state giornate di mobilitazione del settore sanitario. Come negli altri casi, le principali rivendicazioni riguardano la necessità di risolvere sovraccarichi di lavoro e condizioni salariali considerate insufficienti. In Francia anche il sindacato della RATP, la compagnia che gestisce il trasporto pubblico parigino, hanno aderito ai nuovi appelli a scioperare per il 7 e l'11 novembre contro la riforma delle pensioni di Macron. Ieri, nella seconda giornata di mobilitazione nazionale, sono scese in piazza oltre 1 milione di persone, secondo il governo 2,5 milioni, secondo i sindacati.
Secondo i sindacati 2,8 milioni persone in piazza ieri contro 2 milioni il 19 gennaio e secondo il Ministero dell'Interno 1,100,000 due settimane fa e 1,200,000 ieri. Cifre diverse ma la stessa tendenza. La protesta contro l'aumento a 64 anni dell'età pensionabile non si placa, anzi tende ad allargarsi. La seconda giornata nazionale di mobilitazione interprofessionale è un nuovo successo per il fronte sindacale che conferma il radicamento e la diffusione quasi capillare del malcontento con cortei in crescita soprattutto nelle città medio e piccole. Certo, se i manifestanti sono in crescita, gli scioperanti sono invece diminuiti, ma spiegano i sindacati, era un dato atteso e prevedibile vista la fragilità economica di molte famiglie di fronte al caro bollette e all'inflazione che fanno sì che scioperare e perdere un giorno di paga diventi meccanicamente più penalizzante. Di fronte alla protesta che si consolida, il governo risponde per bocca della prima ministra Elisabeth Borne che dichiara: abbiamo capito, la riforma suscita dubbi e domande, detta altrimenti constatiamo l'opposizione massiccia alla riforma ma non cambia nulla e men che meno la nostra volontà di farla passare. Il braccio di ferro continua, la settimana prossima comincia il dibattito parlamentare e i sindacati vogliono aumentare la pressione con 2 giornate di mobilitazione nazionale, martedì 7 febbraio e sabato 11, per permettere anche a chi non fa sciopero appunto di manifestare. Obiettivo: convincere i deputati a fermare in Parlamento la riforma, sapendo che il governo macronista conta solo una maggioranza relativa all'Assemblea nazionale.
Anche la Gran Bretagna sta affrontando oggi una delle maggiori proteste sindacali negli ultimi 10 anni nel settore pubblico. Diana Santini ha intervistato Daniele Fisichella.
I sindacati del governo sembrano più distanti che mai, innanzitutto, e all'orizzonte c'è da dire che ci sono anche dei nuovi scioperi. Oggi, oltre agli insegnanti, si sono fermati anche i lavoratori delle ferrovie e i funzionari pubblici. Ci sono stati parecchie manifestazioni da Bristol a Brighton, Edimburgo e ovviamente fino a Londra. Per il primo ministro Rishi Sunak lo sciopero di oggi è stato un errore, ha detto in Parlamento: gli studenti hanno il diritto a essere a scuola, ma secondo un sondaggio recente la maggior parte dei genitori sta invece dalla parte degli insegnanti, che chiedono un aumento in busta paga superiore all'inflazione, inflazione che al momento viaggia a due cifre. Il governo però fa muro e con molta probabilità ci sarà un nuovo sciopero degli insegnanti il 28 di febbraio. Poi da lunedì tocca di nuovo alla sanità pubblica, altri 3 giorni di sciopero, si inizia già da lunedì con infermieri e personale che lavora nelle ambulanze.
Lo sciopero di oggi è stato convocato nel 3° anniversario della Brexit. Quanto c'entra la Brexit nell'andamento economico della Gran Bretagna in questo momento e anche nella percezione dell'andamento da parte dei lavoratori?
Il costo della vita è aumentato molto negli ultimi 18 mesi in Gran Bretagna, a causa anche della Brexit, a causa anche delle lungaggini burocratiche alla frontiera e l'aumento dei prezzi, che ovviamente è collegato a questo. E dunque sì, tutto è diventato più complicato, più difficile per i lavoratori del settore pubblico che hanno scioperato in massa in questi mesi. Il problema si pone di fronte a un aumento salariale che non rispecchia l'aumento del costo della vita, e dunque molti dicono: se noi lavorassimo nel settore privato, oppure facendo un esempio, se andassimo a lavorare da McDonald's, dicevano alcuni infermieri qualche settimana fa, vivremmo meglio, avremmo dei turni di lavoro sicuramente più umani.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo esteri con la Birmania o Myanmar. Nel 2° anniversario del colpo di Stato, la giunta militare ha deciso di estendere lo stato di emergenza per 6 mesi. L'esercito sarà il guardiano del paese a prescindere dal governo in carica, ha monito il leader della giunta Min Aung Hlaing, e questo monito non solo alle opposizioni ma anche alla comunità internazionale. Sentiamo il servizio di Martina Stefanoni.
Per il 2° anno di fila in Myanmar regna il silenzio, quello della sua popolazione che ancora una volta protesta contro il colpo di stato militare svuotando le strade e chiudendo i negozi. E quello della comunità internazionale, che si ricorda della tragedia dei birmani solo negli anniversari. Le condizioni nel paese sono passate di male in peggio e sono diventate terribili per un numero incalcolabile di persone innocenti, ha detto recentemente Tom Andrews, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Myanmar, esortando i paesi membri dell'ONU ad affrontare la crisi. In 24 mesi la giunta ha dato fuoco a centinaia di villaggi in tutto il paese, incendiando circa 48.000 case e arrestato chiunque fosse sospettato di sostenere movimenti pro-democrazia. Più di 17.000 sono le persone arrestate e oltre 13.000 ancora attualmente detenute. Tutti hanno subito torture fisiche o psicologiche. Almeno 1.200.000 birmani sono stati costretti a lasciare le loro case, circa il 2% della popolazione totale. Le vittime accertate poi sono quasi 3.000, ma secondo alcune stime il bilancio solo del 2022 sarebbe intorno ai 20.000 morti, un numero secondo solo all'Ucraina. Il Myanmar è di fatto nel pieno di una guerra civile, una guerra dimenticata dal resto del mondo, ma che vede da un lato un esercito, dall'altro civili che hanno iniziato 2 anni fa a protestare cantando e marciando per le strade e sono arrivati 2 anni dopo a imbracciare le armi e a unirsi agli eserciti etnici del paese. Ma solo il 10% dei combattenti pro-democrazia ha accesso ad armi. Nell'ultimo anno la giunta ha anche iniziato a colpire i civili con veri e propri attacchi aerei. Hanno preso di mira villaggi, scuole, rifugi, case, mercati. Quasi 300 bambini sono stati uccisi. Le persone nelle aree più colpite hanno anche smesso di ricostruire le proprie case perché sanno che verranno distrutte di nuovo. Gli attacchi aerei negli ultimi 6 mesi del 2022 sono praticamente triplicati, mentre i rifornimenti di armi da parte di Russia e Cina continuano. Ma non solo. Mentre oggi Regno Unito, Stati Uniti e Canada annunciavano nuove sanzioni contro la giunta, un'inchiesta pubblicata dal Guardian rivela come alcune delle più grandi compagnie petrolifere del mondo occidentale abbiano continuato a fare affari da milioni di dollari con il paese, contribuendo a sostenere il regime militare. La giunta, attraverso gli strike aerei, sta cercando di distruggere la resistenza, sia quella pacifica che quella armata, che in questi anni ha dimostrato un coraggio e una persistenza inimmaginabile. L'ottimismo continua a caratterizzare i discorsi dei manifestanti pro-democrazia, che vedono nell'incremento della violenza della giunta una dimostrazione della debolezza dei militari. A settembre, il Consiglio Consultivo Speciale sul Myanmar aveva stimato che la giunta aveva un controllo stabile solo sul 17% del paese, mentre i gruppi ribelli l'avevano sul 52%. Ad oggi la situazione non sembra molto diversa, a dimostrazione del fatto che ciò che si diceva un anno fa vale anche quest'anno. La giunta ha il potere, ma non il controllo. La giunta, però, ha anche le armi. E dopo 2 anni, l'entusiasmo occidentale nei confronti della rivoluzione sembra ormai essere più che altro un'ipocrisia spaventosa. Mentre incita un paese distrutto a continuare a resistere, si gira dall'altra parte per non dover vedere e non dover agire.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Anche oggi il governo ucraino ha fatto sapere che chiederà ai paesi della NATO aerei e missili a lungo raggio destinati a distruggere magazzini sul territorio della Russia. Joe Biden e il premier britannico Rishi Sunak hanno ribadito che non daranno i caccia che Zelensky sta chiedendo da giorni. E su questo fronte la Germania non si sente isolata come alcune settimane fa, quando erano in ballo i Leopard 2, al punto che Berlino oggi dice è giusto rifornire l'Ucraina di carri armati da combattimento, ma c'è invece una differenza tra panzer e caccia. Sentiamo Emanuele Valenti.
Dare all'Ucraina aerei da guerra rappresenterebbe probabilmente un passo troppo lungo, troppo rischioso. Le parole sono del vice cancelliere tedesco Robert Habeck, da sempre uno dei più convinti sostenitori del supporto militare a Kiev. Nei giorni scorsi Habeck, che è anche ministro dell'economia, è andato in televisione a difendere per esempio la decisione di Berlino di mandare all'esercito ucraino i famosi carri armati Leopard 2. Ma appunto, quando si tratta di jet, di aerei da guerra, anche lui dice di no. La presa di posizione è rappresentativa delle riflessioni che continuano all'interno delle cancellerie occidentali. Dopo il via libera ai carri armati, solo la scorsa settimana, l'Occidente non può mandare in Ucraina anche i suoi aerei da guerra. Il rischio di un attacco in territorio russo sarebbe ancora maggiore e di conseguenza anche il rischio di un'ulteriore escalation, proprio quella che si vuole evitare. Il solito calcolo che da mesi fanno europei e americani: aiutare Kiev, evitare che perda territorio, ma allo stesso tempo fare in modo che il conflitto non esca dai confini ucraini. Non è detto che le cose non possano cambiare. Abbiamo detto che le riflessioni continuano e alcuni paesi, per esempio la Francia, hanno lasciato la porta aperta, anche se per ora solo a parole. Molto dipenderà da come evolverà la guerra. Va in ogni caso ricordato che finora le forze aeree non sono state praticamente utilizzate. Gli ucraini hanno aerei datati e dovrebbero far fronte a difese aeree russe molto preparate. I russi, a loro volta, non hanno mai voluto rischiare ulteriori perdite e per la disorganizzazione che abbiamo citato più volte in questi mesi non sono mai riusciti a coordinare le forze di terra con quelle aeree. Certo, nuovi caccia in mano agli ucraini potrebbero cambiare la situazione, anche se non servirebbero solo i velivoli, ma tutto il sistema di gestione e manutenzione, il che farebbe salire anche i costi. Al momento comunque le dichiarazioni esprimono una posizione di sintesi di americani ed europei piuttosto chiara. niente caccia, almeno per ora. Questo non vuol dire che dopo i carri armati non si stia pensando ad ulteriori armamenti. Secondo anticipazioni di stampa, a giorni l'amministrazione Biden dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari, circa 2 miliardi di dollari. Un pacchetto che includerebbe anche nuovi razzi a lunga gittata, circa 150 chilometri, il doppio rispetto a quella delle armi attualmente in dotazione agli ucraini che combattono al fronte. Sulla carta, quindi, un'arma in grado di colpire una buona parte del territorio occupato dai russi nel sud e nel sud-est del paese, compresa la Crimea. Questo vorrebbe dire che i russi, per esempio, dovrebbero riportare nel loro territorio, in Russia, una serie di depositi di armi e munizioni. Il sostegno occidentale a Zelensky non è in discussione. Le nuove armi porteranno inevitabilmente a un'escalation. Gli ucraini sperano così di fermare la pressione russa che proprio in questi giorni sta mettendo in crisi, e non poco, l'esercito di Kiev.
Adesso il diario americano Roberto Festa.
Oggi Joe Biden riceve alla Casa Bianca il leader repubblicano della Camera, Kevin McCarthy. La discussione verterà sull'innalzamento del tetto del debito e sulle proposte di bilancio che dovranno essere presentate da amministrazione e repubblicani nei prossimi mesi. La questione ora è proprio quella comunque dell'innalzamento del debito. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che tecnicamente gli Stati Uniti hanno già superato il limite del debito, che è fissato a 31.400 miliardi di dollari. Il Tesoro ha quindi messo in atto delle misure straordinarie, come posporre i pagamenti o non reinvestire nelle securities. Misure straordinarie che consentiranno al governo federale di funzionare fino all'incirca all'inizio di giugno. A quel punto però il tetto del debito dovrà essere forzatamente innalzato, pena il default del governo federale, non più capace di tenere fede ai suoi impegni finanziari. È a questo punto che si sviluppa lo scontro politico, perché Joe Biden chiede al Congresso, quindi anche ai repubblicani che controllano la Camera, di votare l'innalzamento al tetto del debito. I repubblicani dicono di essere disponibili a farlo, ma chiedono tagli alla spesa sociale. Biden risponde che non intende tagliare la spesa sociale e che non esiste un do ut des, cioè fare in modo che il governo federale tenga fede ai suoi impegni e che quindi, per esempio, paghi le pensioni, paghi i salari, è secondo Biden un dovere morale che non può essere negoziabile, che non può diventare un'arma di pressione politica. La discussione è ulteriormente complicata da un fatto, cioè i repubblicani non sono per nulla compatti nella richiesta dei tagli. In un messaggio video la settimana scorsa, l'ex presidente Donald Trump ha detto che i repubblicani non devono tagliare un solo penny a pensioni e Medicare, che è l'assistenza sanitaria per gli over 65. Molti suoi compagni di partito comunque non sono d'accordo. Per esempio, Matt Gaetz, che è un deputato repubblicano della Florida, vuole tagliare i food stamps, cioè i buoni alimentari per i più poveri. Il senatore Ron Paul del Kentucky ha preparato invece un piano che prevede uno sfoltimento minimo e generalizzato dei programmi sociali, che a suo parere alla fine porterebbe ad un risparmio di miliardi di dollari. C'è poi Russell Fout, che ha lavorato nell'ufficio del budget ai tempi di Donald Trump. Ha preparato Fout un programma che prevede tagli all'edilizia pubblica, alle infrastrutture, al Medicaid, che è l'assistenza sanitaria per i più poveri. Come si vede, sono proposte e orientamenti molto diversi che danno il senso delle difficoltà repubblicane, perché una cosa è dire tagliamo la spesa, un'altra cosa è tagliarla davvero, quindi tagliare su sanità, assistenza, pensioni. Operazione politicamente impopolare sulla quale appunto soffia Joe Biden, che chiede ai repubblicani di presentare il loro progetto di budget, precisando quali tagli vogliono davvero fare. Lo scontro ricorda comunque quello che avvenne nel 2011 con la battaglia tra l'amministrazione di Barack Obama e la Camera a maggioranza repubblicana. La crisi si concluse dopo mesi. Obama fece concessioni ai repubblicani su tagli al bilancio, i repubblicani votarono per innalzare il tetto del debito. In realtà il debito pubblico americano ha continuato in questi anni a crescere e quella crisi ebbe in fondo un solo risultato: una perdita di credibilità del governo statunitense, con l'aumento ulteriore dei costi per finanziare il proprio debito. È quello che tutti oggi dicono di non volere, ma è quello che appunto oggi si rischia.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi è l'anniversario del più grande incidente ferroviario della storia dell'Argentina. Lo raccontiamo in una chiave autobiografica per ribadire che le vittime delle tragedie in qualsiasi parte del mondo non devono mai essere considerate e raccontate come dei numeri. Sentiamo Eleonora Panseri.
Alle 18.48 del 1 febbraio 1970 partiva da Zárate, in Argentina, il treno El Zarateño, diretto alla stazione del Retiro a Buenos Aires. A bordo viaggiavano 1.090 persone. Anche l'Estrella del Norte, partito il giorno prima dalla città di San Miguel de Tucumán con 260 passeggeri, era in viaggio verso la capitale sullo stesso binario. Nessuno dei due convogli raggiungerà mai la sua destinazione. Il primo treno, ormai a pochi chilometri da Buenos Aires, si fermò intorno alle 20 a causa di un guasto tecnico e venne travolto dal secondo, che avanzava a tutta velocità perché in ritardo rispetto all'orario programmato. Nel disastro ferroviario passato alla storia come incidente di Benavides, persero la vita 236 persone e ne rimasero ferite 500. È il peggiore mai avvenuto in Sud America e tra i più gravi del mondo. Sul primo treno, lo Zarateño, viaggiavano e persero la vita anche i miei bisnonni. Dopo aver fatto visita a una parte della mia famiglia che all'epoca viveva in Brasile, erano di ritorno nella capitale argentina e con loro sarebbe dovuta partire anche mia madre, che tuttavia si salvò perché all'ultimo minuto la bisnonna decise di non portarla con sé. Dalle ricostruzioni successive emergerà che la più grande tragedia ferroviaria della storia dell'Argentina fu causata da un errore umano. Quando il primo treno proveniente da Zárate fosse passato per la stazione del piccolo comune di Pacheco, il personale avrebbe dovuto dire alla stazione precedente, quella di Benavides, di non dare il via libera al treno successivo. El Zarateño si fermò prima, tra le due fermate, ma nessuno negò il via libera al secondo convoglio, che proseguì la sua corsa. Due impiegati della stazione di Benavides furono arrestati per negligenza. Al di là dell'incidente in sé, che sul momento sconvolse l'opinione pubblica dell'epoca, tanto da apparire sulla prima pagina del New York Times, questo evento ricorda che ci sono vite e destini in ogni fatto storico che avviene nel mondo, perché chissà quante cose sarebbero cambiate nella mia vita se mia madre avesse preso quel treno, e chissà quante sono invece effettivamente cambiate per chi da quei viaggi non fece mai ritorno.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso romanzo a fumetti, parliamo del Festival di Angoulême in Francia e anche l'omaggio al fumettista franco-siriano Riyad Satouf. Sentiamo il servizio di Luisa Nanipieri.
Di ritorno a fine gennaio per la 50ª edizione dopo 2 anni a distanza a causa del Covid, il Festival della Bande Dessinée d'Angoulême è stato un vero successo. La manifestazione francese, una delle più importanti in Europa quando si parla di fumetti, è stata visitata da oltre 200.000 persone, superando i livelli pre-pandemia. Dopotutto, l'entusiasmo per l'evento è il riflesso di un mercato francese del fumetto che non è mai andato così bene come negli ultimi 2 anni. Parliamo di un fatturato da 921 milioni di euro nel 2022. Per aiutare il pubblico a destreggiarsi tra i titoli proposti, accanto alla selezione ufficiale del festival sono anche nati negli anni diversi premi alternativi, come l'Elvis d'Oro per il fumetto più rock, questa volta andato a un libro su Jimi Hendrix, o il premio Girasole, consegnato da una rappresentante del partito ecologista a un thriller fantastico che denuncia la pericolosità dei rifiuti radioattivi. Quello su cui vorrei concentrarmi oggi, però, è il Grand Prix di Angoulême, un Oscar francofono alla carriera del fumetto, se vogliamo. Lo hanno ricevuto negli anni artisti come Art Spiegelman, Moebius, Bilal o Walinsky. Quest'anno è andato a un altro fumettista passato dalle pagine dissacranti di Charlie Hebdo e Fluide Glacial, il 44enne Riyad Satouf. Umorista tagliente, fine osservatore della vita quotidiana e autore dal tratto che può sembrare ingenuo e caricaturale, Satouf si definisce come un artista che ha sempre cercato di fare dei fumetti per quelli che non li leggono. Ha al suo attivo più di 35 opere ed è passato da un pubblico di affezionati di nicchia alla conquista del mondo. La sua autobiografia in 6 volumi, L'Arabe du Futur, una gioventù in Medio Oriente, è stata tradotta in più di 20 lingue e l'ultimo tomo, uscito in Francia prima di Natale, era uno dei graphic novel più attesi dell'anno. Riad racconta in prima persona la sua storia e quella della sua famiglia, un padre siriano e una madre bretone, con l'ironia feroce che lo contraddistingue e senza nascondere nessuno dei momenti duri e anche tragici che hanno segnato la sua vita. L'infanzia passata tra la Libia di Gheddafi e la Siria di al-Assad, il padre che da grande sostenitore del socialismo arabo vira verso il radicalismo religioso. Il ritorno in Francia quando sua madre ne ha abbastanza, a cui segue un tentativo parzialmente riuscito di rapimento paterno, l'adolescenza e l'inizio della carriera di fumettista a Parigi, dove incontra un gruppo di giovani che da lì a poco daranno un nuovo impulso alla BD francese. Tra dialoghi fluidi e disegni semplici, ma dai dettagli che raccontano più di mille parole, l'avventura di Riad si legge tutta d'un fiato, nonostante, forse anche, per i temi difficili che affronta. Intrecciando questioni di geopolitica, la storia e le tensioni socioculturali che caratterizzano il rapporto tra Europa e Medio Oriente, alla sua vita di franco-siriano, sballottato tra due mondi. Peccato che in Italia la Lizard, che ha pubblicato i primi due volumi dell'Arabo del Futuro, non detenga più i diritti di questa splendida autobiografia. Aspettando una nuova edizione in italiano, non posso che consigliare di leggere quella in lingua originale. L'Arabe du Futur di Riad Satouf, 6 volumi a colori, à la Risse Edition.
Chiudiamo con progetti sostenibili. Oggi andiamo in Austria e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Sono quasi 30 anni che nella valle del fiume Lavant in Austria stanno adattando l'approvvigionamento idrico al cambiamento climatico. Per questo motivo è stata costituita la rete locale che ha messo insieme gli acquedotti comunali con le relative fonti e sono stati incrementati i sistemi di monitoraggio di precipitazioni, falda, consumi, allerta e informazione. È dal 1994 che in questa zona della Carinzia si affronta la riduzione delle piogge, quindi il rischio che non vi sia abbastanza acqua per i fabbisogni dei suoi abitanti. La media delle precipitazioni è inferiore agli 800 mm all'anno. Inoltre la conformazione geologica non favorisce il loro accumulo. Per questo motivo la valle del fiume Lavant è tra le più aride dell'Austria e ha già subito riduzioni idriche nel 1993, 2002, 2003 e 2012. La riduzione annuale delle piogge oscilla tra il meno 15 e il meno 25%, concentrate soprattutto in inverno. Lo scenario di crescita delle temperature a più 1,3 gradi prevede che dal 2050 ci siano riduzioni delle piogge estive di un ulteriore 15%. Per questo motivo sono in corso tuttora una serie di azioni per adattarsi a questi cambiamenti climatici, che riguardano anche l'adattamento dei boschi, che coprono oltre la metà della superficie della valle. Per questo sono coltivati alberi più resistenti alle poche piogge al posto degli abeti rossi diffusi anche al di sotto dei 900 metri, dove risentono maggiormente dell'aumento delle temperature. Inoltre, in alcune zone collinari sono state fatte nuove piantumazioni per incrementare la capacità di assorbimento dell'acqua e di riduzione dell'erosione. Per ampliare la resilienza alla riduzione della portata delle fonti sono stati messi in rete gli acquedotti di 4 comuni, tra cui Vorsberg, a 25.000 abitanti, un modo per evitare nei momenti di crisi di prelevare acqua dalle falde. Gli abitanti sono informati sull'andamento della situazione e dell'eventuale diminuzione dei consumi non indispensabili, come l'irrigazione dei giardini, per far fronte ai periodi più critici. Gli sviluppi futuri prevedono di estendere gli acquedotti alle zone servite solo da pozzi privati, a rischio quindi di rimanere asciutti visto l'andamento climatico, e di connettere la rete locale con altri ambiti vicini.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.